Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Come una leva muove molto più del proprio peso, così la fede, anche un pizzico di fede, è in grado di compiere cose impensabili, straordinarie, come sradicare un grande albero e trapiantarlo nel mare. La fede, fidarci di Cristo, la fede, dico, rende possibili le cose umanamente impossibili.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta, buongiorno da Stefano Cavallo. E queste che abbiamo ascoltato insieme erano le parole di Benedetto XVI a Palermo, ieri 3 ottobre. La fede è quella leva, diciamo così, che rende possibile l'impossibile. E, appunto, abbiamo detto, abbiamo ascoltato le parole del Papa di ieri a Palermo. Possiamo iniziare allora proprio da qui, da queste parole, da questo punto, la nostra puntata di oggi. Vi ricordo il numero di SMS per estrarre in contatto con noi, 335 12 43 317, per restare, per entrare in contatto con noi. Sarà proprio questa grande forza invisibile, questa leva invisibile a guidarci quest'oggi, appunto, la fede. Dunque vorrei iniziare quest'oggi questo spazio insieme scorrendo le pagine di alcuni giornali, soprattutto di alcune riviste, iniziando appunto con la rivista che si chiama La Nuova Europa, qualche volta la chiamiamo in causa, La Nuova Europa al numero di questo mese. Fede, abbiamo detto, cioè avere fiducia, credere in qualcosa, come anche credere in qualcuno. E Vladimir Zelensky, sacerdote ortodosso, letterato, giornalista e traduttore, che vive in Italia dai primi anni 90, esattamente dal 1991, insegna infatti lingua e civiltà russa all'Università Cattolica di Brescia e Milano, scrive proprio un suo contributo su quello che è stata la fede dal punto di vista storico nel grande personaggio della storia, grande naturalmente più che altro dal punto di vista storico, grande protagonista Stalin, appunto, della Russia e dell'est europeo fino a qualche anno fa. Allora, così scrive Vladimir Zelensky, questo sacerdote ortodosso insegnante all'Università Cattolica di Milano. Scrive in questo articolo intitolato Stalin come religione, diremmo noi oggi Stalin proprio come fede religiosa. Seguendo la discussione su Stalin, scrive Zelensky, che si è svolta e ancora si svolge tra gli ortodossi in internet, non ho quasi mai riscontrato tentativi di comprendere la sua personalità con un criterio propriamente cristiano. Moralmente mostruoso, lo definisce qualcuno appunto su internet, costruttore di un impero, qualcun altro, un tiranno. E così via. Neppure l'autore di queste righe, appunto lo stesso Zelensky, pretende di abbracciare la verità tutta intera in uno spazio così esiguo quale può essere un articolo scritto, ma vorrebbe trasferire questa figura dal contesto della storia recente in un altro campo, quello spirituale. Appunto, proviamo allora a ritrovarlo nel Vangelo di Giovanni, scrive Zelensky, laddove Cristo accusa i farisei: voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Non si può dire che le parole di Gesù siano moderate, appunto questa citazione, diciamo così, del Vangelo. Umanamente parlando non sono neppure obiettive queste parole. I farisei avevano forse ucciso qualcuno, continua Zelensky. Goebbels, passando da un estremo all'altro, appunto, a Goebbels viene attribuita questa frase: quanto più mostruosa è la menzogna, tanto più facile è credervi, tanto più facile diremo noi oggi avere fede in questa menzogna. Questo è un celebre slogan del maestro, del ministro della propaganda nazista. La stessa cosa, continua il nostro autore, avrebbe potuto dirla anche Hitler. Stalin invece no, osserva Zelensky. Lui, per così dire, era tutt'uno con la menzogna. Anche Hitler aveva architettato la notte dei lunghi coltelli, lo ricordiamo, ma fu appunto, specifica il nostro autore, una notte, cioè in effetti un periodo breve, brevissimo, pochissimi giorni, e non fu la politica coerente di tutti i 12 anni al potere di Stalin. Di Hitler. Annientare milioni di persone per la felicità del popolo, cacciare i contadini dalle loro case per far trionfare la giustizia, occupare i paesi dell'Europa orientale in nome della lotta per la pace. Sergei Averinchev, scrittore russo, una volta aveva osservato che Hitler sterminò gli ebrei in quanto suoi nemici giurati, mentre Stalin si stava accingendo a fare lo stesso, ma come migliore amico, appunto, della comunità ebraica. Stalin creò uno Stato potente, ma il suo fondamento non era il potere personale di Stalin in quanto dittatore, bensì una sorta di azione ideologica, una sorta di fede, appunto. Nessun'altra forza, oltre a quella che potremmo definire ideal religiosa, sarebbe stata in grado di cementarlo. Il segretario generale del partito era naturalmente il sommo sacerdote del mito che veniva rappresentato sotto la sua direzione. Ma il mito esisteva di per sé ed era perfettamente in grado di fare a meno di lui. È stata introdotta una sorta di regola di fede valida per tutti, scritta e non scritta, un modello di comportamento, un canone liturgico unificato. Il fatto che questo culto idolatrico fosse stato creato da un ex seminarista che possedeva un certo bagaglio di nozioni ecclesiastiche non fa che rendere più infernale, scrive Zelensky, la cosa. Il regime di Lenin e poi quello di Stalin era fatto a immagine della Chiesa e la parodiava al tempo stesso. Aveva i suoi fondatori, la sua dottrina, i suoi riti, persino i suoi sacramenti in un certo senso, i suoi sacerdoti, la sua casta di adepti, i suoi santi e le sue icone, e così via. E poi, ancora osserva il nostro autore, Nerone e Diocleziano si davano agli eccessi, perseguitavano la Chiesa, erano un incredibile esempio di dissolutezza e di dispotismo. Ma non lo facevano in nome del luminoso futuro dell'umanità come Stalin. Gli eroici marescialli che ricevevano le pallottole staliniane morivano gridando «Viva Stalin!». Così come gli scrittori più intelligenti e colti che gli dichiaravano il proprio amore in prosa, in versi e persino nei diari personali, o addirittura i vescovi che intonavano i loro osanna anche quando avrebbero potuto tacere. Tutti costoro sono stati almeno per qualche tempo adepti e prigionieri di questa magica forza ammagliatrice. Appunto hanno potuto e dovuto, in fin dei conti hanno scelto proprio di vivere secondo questa fede, diremo noi oggi. E proprio ancora brevemente a riguardo di questa linea guida, di questa parola guida di oggi, di fede, c'è un articolo di Kipoi Pombo su Comunicare la Fede, una rivista delle edizioni paoline, dedicata all'interculturalità e l'identità religiosa. A che serve la fede e fino a che punto appunto si può parlare di fede, quanto vale la pena conservare, quanto si deve conservare la propria fede, quanto si entra a contatto con l'altro, quanto si salva della propria identità e quanto si deve cedere della propria fede, appunto entrando nel dialogo, nell'incontro con l'altro. Di questo articolo non abbiamo per questo articolo abbastanza tempo purtroppo oggi per leggervelo, ve l'ho voluto però almeno segnalare. Abbiamo con questo dato un rapidissimo sguardo sulla stampa, sulle riviste di oggi in edicola. 105 Live, la radio vaticana in diretta, questo è Pagine, Fogli, Parole.
L'entrata è sempre quella, ma portiere io non ti conosco. Io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere. su per le scale è buio, ma la luce corre dentro agli occhi. Sono un bambino io, con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che dice: non farti cadere le braccia, corri forte, la più forte che puoi. Devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Non so se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa e da metà strada stanco dire a te stesso adesso basta. Eppure altri stanno correndo ancora intorno a te. E allora non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi. Non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Non puoi fermarti ora. No, 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 no. Lo so ti scoppia il cuore, dici anche di voler morire. Dici è meglio che correre così, ma no, non puoi fermarti. Non farti cadere le braccia.
Edoardo Bennato, non farti cadere le braccia. Questo titolo, questo brano a noi oggi serve per seguire la parola di oggi, la fede. È con la fede infatti che si va avanti, si riesce ad andare sempre avanti, come ha detto ieri Benedetto XVI, la fede, cioè quel dono grande, decisamente non materiale, non visibile, però è concreto e che orienta ed illumina la nostra vita. Più della speranza, meglio dell'intelletto, la fede è proprio quel qualcosa in più, una realtà nascosta ma solida. Anche perché non solo è difficile, se non impossibile, affrontare le sfide, grandi o piccole, sfide quotidiane, se non avessimo fede in qualcosa, in qualcuno. Sarebbe impossibile la preghiera, il dialogo, senza appunto questa parola magica che è la fede. E non esistono immagini, non esistono esempi per una cosa tanto invisibile, intoccabile, ma al punto stesso concreta, come la fede in qualcosa, la fede in una religione, in una persona, in un familiare. Esiste però per noi cristiani un simbolo della fede, un elemento, una sostanza che appunto da elemento normale della tavola è diventato elemento della liturgia, elemento sacro, è il vino. Simbolo appunto della vita, di una presenza che esiste e che noi percepiamo proprio grazie alla nostra fede. Alessandra Petitta.
Mostre, eventi, convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Dalla Mesopotamia alla nostra tavola, da rito di comunione a ebbrezza da evitare, da culto da respingere a porta d'accesso alla spiritualità. Il vino e la vite sono i protagonisti della mostra Vinum Nostrum, arte, scienze e miti del vino nelle civiltà del Mediterraneo antico, in corso in questi giorni al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze. E per parlarcene è con noi in collegamento telefonico uno dei curatori dell'evento, Giovanni Di Pasquale, ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, millenni di storia in mostra per raccontare la tradizione, il significato simbolico, religioso, culturale di questo alimento. Parliamo di un rapporto continuo, forte e anche su molteplici livelli tra l'uomo e la vite, tra l'uomo e il vino.
Sì, la mostra copre un arco temporale molto ampio perché la storia del vino è effettivamente una storia antichissima e allora racconta il rapporto complesso tra l'uomo e la pianta della vite e il prodotto del vino dal sesto millennio avanti Cristo fino all'affermazione dell'impero romano. Abbiamo aperto una serie di finestre su varie aree corrispondenti a popolazioni e civiltà che sono andate affacciandosi sul bacino del Mediterraneo, quindi abbiamo uno spazio dedicato alla Mesopotamia, alla civiltà egizia, all'Etruria, al mondo greco, fino a chiudere con i vigneti coperti dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
Ecco, abbiamo detto un percorso espositivo che parte da molto lontano, dalle origini della coltivazione nelle regioni asiatiche in Egitto, con reperti eccezionali.
Ma sì, il percorso si apre con una piccolissima finestrina dedicata alla regione del Caucaso, perché quella terra così lontana è fortemente indiziata per essere la regione nella quale verso il sesto millennio avanti Cristo per la prima volta l'uomo è riuscito a addomesticare la pianta della vite, che in natura nasce selvatica producendo la vite vinifera. E allora abbiamo in mostra quelli che sono allo stato attuale i contenitori più antichi nei quali l'uomo abbia conservato il vino. Vengono da quella che è attualmente la Georgia, ci sono stati prestati dal Museo Nazionale di Tbilisi e recano tracce di acido tartarico al loro interno, che non può che derivare dalla vinificazione.
C'è una sezione della mostra che è dedicata al forte significato allegorico, simbolico della vite, del vino. La vigna e i suoi frutti hanno per esempio un ruolo centrale nei testi sacri e nei riti della religione cristiana. La vigna come metafora del regno di Dio, il vino come sangue di Cristo.
C'è uno spazio dedicato alla simbologia che nel mondo greco è fortemente legata alla figura di Dioniso. Il percorso espositivo evoca, non riesce a coprire attraverso la visualizzazione di reperti l'affermazione dei significati simbolici nel periodo del cristianesimo, però è una presenza che si coglie comunque nella mostra attraverso tutta una serie di riferimenti. Il primo cristianesimo accetta un uso sobrio del vino e nei Vangeli Cristo mangia e beve, quindi questa è una cosa sicuramente da sottolineare.
Certo, possiamo comunque affermare che il vino è forse il più antico elemento, il più comune a tutti i popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo, così diversi per tradizioni, storia, usi, costumi. Ecco, vinum nostrum come mare nostrum.
Eh sì, con questo titolo abbiamo infatti voluto sottolineare l'ambito geografico di questa storia, è il Mediterraneo, lo spazio del Mediterraneo, attorno al quale gli uomini, spostandosi su imbarcazioni o per rotte di terra, hanno trasportato i prodotti del loro commercio, ma anche la pianta della vite, e attraverso la collaborazione con studiosi afferenti a discipline diverse, tipo la genetica molecolare delle piante, siamo riusciti a accedere a questi dati straordinariamente interessanti che raccontano come le viti siano state trasportate dalle regioni di origine e poi impiantate nelle aree dove più anticamente la civiltà si è affermata, quindi l'inzolia, che per esempio ora è uno dei vini più pregiati prodotti in Sicilia, è un vitigno antichissimo, così come il Syrah e altri di cui il nome attesta questa origine.
Bene, io ringrazio Giovanni Di Pasquale, uno dei curatori di questo evento, e invito tutti i nostri ascoltatori a visitare la mostra Vinum Nostrum, arte, scienza e miti del vino nelle civiltà del Mediterraneo antico, in corso in questi giorni al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze fino al 30 aprile prossimo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
E grazie ad Alessandra Petitta, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Pat Metheny, Awakening, il risveglio, perché la fede in effetti ha un po' questo effetto, questo sapore, quello di risvegliare appunto i nostri sensi, la nostra anima, le nostre percezioni, il nostro arrivare magari anche alla verità, proprio attraverso la fede. E prima di lasciarci vorrei segnalarvi però un libro dedicato a quella che potremmo definire proprio l'essenza della fede, la personificazione in un certo modo della fede, cioè gli angeli, non proprio persone decisamente non visibili, almeno per coloro che non hanno appunto la fede. Gli angeli sono un mistero presente nelle scritture, così come nella vita quotidiana, più in generale nella tradizione della Chiesa. Ce ne parla Chiara Spoletini.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
E allora cominciamo subito da come si presenta un angelo, che spesso riconosciamo nella figura dei bambini e che ci appare sempre riccio, biondo e con gli occhi azzurri, vestito con la tunica bianca. Allora, perché un angelo nell'immaginario comune non ci si presenta mai con un uomo anziano e barbuto, per esempio?
L'angelo è una personalità estremamente imponente, importante, bella, intelligente, eccetera, eccetera. Ecco, nell'immaginario collettivo c'è da dire che grazie anche alle prescrizioni del Concilio di Trento, a livello iconografico gli angeli sono stati raffigurati come dei bambini, per dire che gli angeli non invecchiano e quindi non muoiono. Per questo gli angeli non sono raffigurati da persone anziane. È successo che i primissimi quadri di San Michele fosse raffigurato con la barba, ma mai anziano, con la barba per dire che era saggio, no? Che San Michele era il volto del Padre, il volto di Dio. Ecco, allora sono raffigurati o come bambini, certe volte hanno una certa somiglianza con le donne. C'è quella bellezza particolare delle donne, proprio per dire che l'angelo è estremamente affascinante.
La parola angelo sta a significare annunciatore, messaggero. Sì. Oggi più che altro per gli uomini assume però un significato più consolatore. Perché è cambiato così significativamente il senso di questa parola?
Angelo, come hai detto bene, è un termine professionale. I nomi sono Michele, Gabriele e Raffaele. Allora, angelo sta per indicare l'inviato, il messaggero. Oggi si è perso molto il concetto di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché al riguardo si potrebbero fare lunghe riflessioni. Esistono gli angeli del Padre, gli angeli del Figlio, gli angeli della Madonna, gli angeli dello Spirito Santo. Ecco, c'è questa dimensione consolatoria, la quale in parte è reale, per oggi è esasperata, più che gli angeli del bene, cioè gli angeli che ci invitano a un cammino, un percorso etico, si guarda agli angeli del benessere, quindi il benessere a livello intimistico, consolatorio, intrapsichico.
Di che cosa è fatto realmente un angelo?
Allora, diciamo subito che l'angelo è una persona, quindi è dotato di intelligenza ed è dotato di volontà e di libertà. Quindi gli angeli assolutamente non sono delle energie, perché l'energia è sempre impersonale, no? Che cosa sono fatti? Gli angeli sono fatti di amore e di obbedienza.
Giovanni Calvino ha scritto che Dio ha stabilito che tutti gli angeli si occupino della protezione dei giusti, solo dei giusti.
Ma tenga presente, qualcuno dice, che cosa faceva l'angelo di Hitler quando Hitler mandava tanta gente nei campi di concentramento? C'è da dire che certamente l'angelo ha bloccato tantissime cose di Hitler, per cui l'angelo, come dire, non riesce a fare bene fino in fondo il suo dovere se noi appunto non collaboriamo. Ma è anche vero che se non collaboriamo con gli angeli in qualche maniera misteriosa intervengono per limitare il danno che possiamo fare. Gli angeli con i giusti riescono a fare grandi cose, con gli ingiusti in qualche modo riescono a limitare il danno che farebbero.
E a proposito della vicinanza che abbiamo con gli angeli, che loro hanno con noi, esiste l'angelo custode? Chi è l'angelo custode e come lo possiamo riconoscere o sentire la sua presenza?
Allora, attenzione, ognuno di noi ha una coscienza. Allora, come ascoltiamo le tentazioni che ci vengono dal male, allora noi tante volte percepiamo delle strane sensazioni. Fondamentalmente noi ci conosciamo, quindi percepiamo delle suggestioni cattive che ci vengono proposte in un modo allettante da un altro io. Così anche la custodia angelica ci ricorda che noi siamo fatti dice la Bibbia, immagine e somiglianza di Dio. Con il peccato originale abbiamo perso l'immagine di Dio, però c'è la somiglianza. In qualche modo l'angelo custode ci aiuta a ricostruire sempre più questa somiglianza con il divino. Quindi l'angelo custode ci aiuta a realizzare la nostra missione e vocazione. È maestro, è compagno di viaggio, è fratello maggiore in questo cammino per salvarsi l'anima.
Quali sono i compiti di un angelo?
Allora, la preghiera che cosa dice? Illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Quindi, illuminazione. Tantissimi geni dell'umanità hanno fatto delle grandi opere perché hanno avuto una illuminazione angelica. Quindi illumina, custodisci, una custodia sia dalle forze del male. Non dimentichiamo che nella Bibbia Dio 266 volte nell'Antico Testamento è chiamato il re degli eserciti, no? E chi sono questi eserciti? Gli angeli. Quindi c'è questa custodia dal male. Ma noi dovremmo dire anche questa custodia tante volte da noi stessi. L'angelo custode in tutte le funzioni, anche in quelle, come dire, materiali, in qualche modo supplisce a questa deficienza del peccato originale e integra anche, diciamo, la nostra intelligenza, la nostra forza, con dei doni particolari che ci vengono da lui.
Nel suo libro c'è un capitolo che si chiama Angeli e demoni. Che differenze e che similitudini corrono tra le due figure e tra angeli buoni e angeli cattivi, come li definisce?
Allora, il termine diavolo viene da diaballo, cioè colui che va contro. Allora, il diavolo crea zizzani, il diavolo crea divisione tra le persone, no? Quindi il diavolo rompe la comunicazione, diaballo. Quindi possiamo dire che l'angelo buono, al contrario, è siumballo. Gli angeli creano un collegamento tra il cielo e la terra, tra Dio e gli esseri umani. Quindi è importante, gli angeli sono modelli nel modo di comunicare con gli altri e che cosa comunichiamo agli altri. Per esempio, Gabriele che ha a che fare con te, perché Gabriele è il protettore dei giornalisti, lì a Radio Vaticana avete la statua di San Gabriele Arcangelo, dovrebbe dare buone notizie, no?
L'angelo nel 2010, secondo lei, che cosa ha da annunciarci?
Quello che annunciava anche nel 2009 è quello che ha annunciato ai pastori. Non temete, vi annuncio una grande gioia, è nato Gesù, il Salvatore dell'umanità. Se Gesù non nasce nella nostra intelligenza, nel nostro cuore, l'annuncio è sempre continuativo. Non è una cosa vecchia, è una cosa attuale.
Allora, la ringrazio, le auguro buoni giorni e spero di risentirla presto.
Grazie a te, Chiara.
Allora, grazie a Patrizio Ciprari, regia, Vincenzo Proto, alla console, da Stefano Cavallo. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.